Sorelle, una lode da parte dei fratelli, tutto il popolo vuole lodare Gesù, amen, alleluia, facciamo un potente applauso a Gesù, alleluia, gloria a Dio, alleluia, 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 gloria a Dio, alleluia, lodiamo e applaudiamo il Signore. Il re del re, il signore dei signori, il sommo pastore. Grazie ti diciamo in quest'oggi, Signore, perché ci hai portato nella tua casa e perché ancora in questa mattina possiamo adorare e invocare il nome del Signore. E per come è scritto nella tua parola, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Siamo qui per invocarti, o Signore Dio, ma oltre ad invocarti, a credere nel nostro cuore, a te, alla tua potenza, poiché è scritto che colui che si accosta a te deve credere in te, Signore Dio, che tu sei l'Eterno. Così ti preghiamo che tu benedici questa riunione di culto, donandoci la tua potente parola, lavandoci col tuo prezioso sangue, guidandoci per lo Spirito tuo Santo, mentre affidiamo a te, Signore, gli ammalati, i bisognosi e quanti sono in necessità, quanti sono in triboli, quanti sono provati nello spirito, quanti sono provati nella carne. Sii tu, Padre, ad aiutare tutti quanti i tuoi figli sparsi nella faccia della terra e a benedire questo servizio nel nome del Signore Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen. Alleluia! Vi invito a prendere Ebrei capitolo 9, il verso è il 14, anche se vi invito a leggere tutto il capitolo 9 perché è di notevole importanza, ripeto dalle sacre scritture, Ebrei capitolo 9, il verso è il 14. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Quanto più il sangue di Cristo, il quale per lo Spirito eterno ha offerto se stesso, puro d'ogni colpa a Dio, purificherà egli la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'Iddio vivente. E vogliamo in questa mattina di Santa Cena esaminare quello che è stato il piano di Dio, e questo piano meraviglioso ha trovato il compimento nel Signore Gesù Cristo. Noi ringraziamo il Dio perché sappiamo che man mano che i tempi avanzano la gente continua ad essere sempre più delusa, e così la società diventa sempre più morta. La società sta vivendo un periodo difficile dove le persone sono alla ricerca di aiuto, alla ricerca di sostegno, ma vige la legge del più forte, e notiamo che nella società soltanto chi si riesce a fare strada riesce alle volte a trovare quello che può essere una condizione discreta. Ma come dice la scrittura, il capo è malato e tutto il corpo langue. Sappiamo che la nostra società, sia dal capo fino ai piedi, è tutta quanta malata. E noi sappiamo che soltanto colui che è descritto in Apocalisse 19, che verrà col suo potente esercito per ristabilire il regno di pace, solo lui potrà ristabilire ogni cosa. So che gli uomini cercano e lavorano continuamente per stabilire una religione, per stabilire una politica, per stabilire quindi un'amministrazione migliore, ma tutti questi sforzi sono degli sforzi vani, degli sforzi che vengono fuori da menti irrazionali che vogliono cercare di sistemare le cose con le loro forze. Ma noi sappiamo che solo uno ha la chiave, solo uno può sistemare ogni cosa, e la scrittura ci parla di un solo governo, la scrittura ci parla solo di una religione pura che discende dall'alto, e questa religione ha un nome, si chiama il Signore Gesù Cristo, colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Noi qui abbiamo di fronte a noi il campione della fede, il primogenito di ogni creatura, colui che è il nostro Signore, e sto parlando del Signore Gesù Cristo. Anticamente fu stabilito l'altare, anticamente fu stabilito il tempio, ma ciò era soltanto figura di quello che doveva essere poi il vero. E noi sappiamo che questo tabernacolo e il tempio sono stati sostituiti da colui che è entrato una volta nei cieli per fare e per presentare quel sacrificio meraviglioso che sì è stato compiuto sulla terra, ma è stato stabilito non soltanto per la terra, ma è stato stabilito anche per i cieli, poiché quel sangue è servito anche per purificare il cielo, è servito per purificare quanti ricercano il Dio in spirito e verità, e non più i sacrifici di tori, di becchi, di pecore, di agnelli. Oggi noi abbiamo un solo sacrificio, e noi sappiamo che questo sacrificio è l'agnello di Dio che è stato immolato per i nostri peccati, Cristo Gesù. Quando egli è venuto sulla terra non lo hanno accettato, perché egli si dichiarava Dio. Egli stesso si dichiarò dicendo: io sono il pane disceso dal cielo. Egli fu colui che disse ai discepoli: mangiate, questo è il mio corpo e questo è il mio sangue che sta per essere sparso per molti. Egli si faceva Dio, e in questo non lo hanno accettato. Ma in tutto ciò, dice la scrittura, quelli che lo hanno riconosciuto, gli è stato dato di essere stabiliti quali figli di Dio. Ma vogliamo seguire in quest'oggi la scrittura. Attraverso il sangue noi abbiamo trovato la purificazione. I sacrifici vecchi sono stati sostituiti col sacrificio puro che trasmette anche il sentimento di non peccare, perché l'agnello di Dio non è venuto soltanto come fonte espiatrice, ma è venuto anche per darci il sentimento di non peccare e per trasmetterci la natura dell'agnello, per trasmetterci la natura della colomba, quindi per trasmetterci un patrimonio genetico spirituale nuovo che non ci conduce al peccato ma ci conduce a nuova vita, per come è scritto nella parola di Dio: or tutte le cose sono vecchie e passate e noi camminiamo in novità di vita. Nicodemo aveva una buona conoscenza, era dottore della legge, Natanaele era un uomo buono secondo la cultura religiosa di quel tempo, era un uomo veramente che rispettava i principi, ma noi troviamo che sia a loro che anche al ricco, quando egli era rispettoso della legge ma era legato al denaro, il Signore presentò una nuova via che non era nuova ma era anche quella che nel vecchio patto era stata già preannunziata. Una nuova via che ci dice che l'uomo, per poter entrare nel regno dei cieli, occorre che muoia e che rinasca in Cristo Gesù a novità di vita, affinché la vecchia natura sia seppellita e la nuova creatura possa vivere, come dice l'apostolo San Paolo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Qui la scrittura ci dice: ed egli fu offerto quale sacrificio? Lo Spirito Eterno lo spinse a questo sacrificio meraviglioso. Vogliamo rileggere questo verso: il quale per lo Spirito Eterno ha offerto se stesso. Lo Spirito Eterno che era sceso su di lui nel Giordano, nella pienezza, perché dice la scrittura che tutta la Deità è stata riversata su il Figliolo. E quindi il Figliolo è diventato il tabernacolo, è diventato il corpo, è diventato l'immagine dell'invisibile Dio, colui che noi possiamo vedere e poter vedere quindi lo Spirito Eterno che era invisibile e inaccessibile. Ora attraverso Gesù Cristo egli diventa visibile, a che egli può dire ai discepoli: chi ha visto me ha visto il Padre mio. Quando gli fu detto: mostraci il Padre, egli disse: chi ha visto me ha visto il Padre mio. Perché, fratelli e sorelle? Perché Dio, quale Spirito, doveva manifestarsi con una sembianza. Tant'è vero che noi non possiamo dire, cari nella grazia, che questo può avvenire anche con noi. Perché dico questo? Perché per lui è scritto: egli è l'unigenito. Sapete che significa unigenito? Significa unico. È la matrice, è la matrice per mezzo del quale poi è venuta fuori questa generazione, ma egli è l'unigenito e attraverso di lui veniamo fuori noi, che prendiamo a sua volta l'immagine del Cristo e diventiamo il corpo del Signore Gesù Cristo. Ma egli doveva essere per manifestare, cari nella grazia, una sembianza di quel Dio potente che nel vecchio patto si manifestò quale colonna di fuoco, quale colonna di nuvola, quale angelo dell'Eterno, quale Melchisedec, e possiamo continuare, quale colomba, e tutti quelli che sono le manifestazioni dell'Iddio vivente. L'apostolo San Giovanni vide i sette spiriti davanti al trono di Dio, i sette spiriti di Dio. Vedete, se dovremmo prendere letteralmente, significa che vi sono chissà quanti dii se esaminiamo tutte queste, ma secondo la scrittura queste sono teofanie, manifestazioni dell'invisibile Dio, perché Dio non è un uomo, ma egli è Dio e i cieli dei cieli non possono contenere il suo spirito, ed egli si manifesta come vuole. Mentre egli era sulla terra in Cristo Gesù, il cielo non era vuoto, ma lo Spirito di Dio era anche sul trono, perché è Dio, alleluia. E noi sappiamo che queste non vengono chiamate persone, ma vengono chiamate manifestazioni. Per come è scritto: grande è il mistero della pietà, in Timoteo è scritto, il Dio è stato manifestato in carne, alleluia. E fino al tempo dei Vangeli noi troviamo: andate, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ciò non è sbagliato, sono le manifestazioni: Padre, Figlio, Spirito Santo. Egli si è manifestato quale Padre? nel vecchio patto, si è manifestato quale figlio nel nuovo patto, si è manifestato quale Spirito Santo ai tempi della Chiesa riempendoci di Lui. Ma notate, l'italiano è chiaro: nel nome, non dice nei nomi, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In Atti degli Apostoli viene questa rivelazione e Pietro non battezza, neppure Paolo e gli altri apostoli non battezzano nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ma essi dicono, troviamo in Atti degli Apostoli capitolo 2, ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. E Pietro rimarca: poiché non è stato dato altro nome sotto al cielo per lo quale sia la salvezza, solo un nome, il nome di Gesù Cristo. Applaudiamo il Signore. Alleluia. Gloria a Dio. E vedete, non mi scandalizzo quando i fratelli dicono nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non mi scandalizzo quando pure io predico, fratelli e sorelle, che Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio. Ma la cosa importante è che abbiamo la certezza che adesso nel nuovo patto quel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ci è stato rivelato ed è il nome di Gesù Cristo. E quando cacciamo i demoni, li cacciamo nel nome di Gesù Cristo. E quando battezziamo, battezziamo come Pietro, nel nome del Signore Gesù Cristo. E non fu solo Pietro, ma tutti i battesimi del nuovo patto sono fatti nel nome del Signore Gesù Cristo. Trovatemi un solo battesimo e allora io dirò effettivamente c'è un errore. Ma la Scrittura questa mattina ci esprime un soggetto importante. Lo Spirito di Dio riversato sul Cristo doveva permettere che il corpo, l'agnello, si identificasse appieno nella colomba. E allora per identificarsi nella colomba, nello Spirito, il corpo, la ragione di quel corpo, quindi la mente, il cuore, tutto quello che era in Cristo Gesù, doveva essere totalmente assorbito dallo Spirito Eterno di Dio. E allora noi notiamo che il Cristo prima cresce come tanti uomini normali, come ognuno di noi. Egli era soggetto alla sua famiglia, ma già in lui, dice la Scrittura, vi era saggezza, perché egli era una cellula generata per opera dello Spirito di Dio. Sappiamo che Maria fu una sorta di incubatrice. Egli non viene attraverso il seme di un profeta, attraverso il seme di un patriarca, ma egli viene per opera dello Spirito Santo. Ed è la cellula perfetta. Dice la Scrittura: io sono il pane disceso dal cielo, come per stabilire essa è la cellula che è scesa dal cielo. Il suo sangue, il suo corpo è sì umano, ma ha due nature: da un lato la natura umana, dall'altro lato la natura divina. Egli è uomo e Dio. Però, cari nella grazia, per giungere a quella completezza, dove troviamo che egli è l'immagine dell'invisibile Dio, dove troviamo che egli, cari nella grazia, gli è stata riversata tutta la deità, doveva prima essere totalmente sommerso dallo Spirito Santo, doveva essere totalmente identificato in Lui. E allora questo necessitava prima l'ubbidienza e l'amore per il sentimento divino. È come quando una coppia si deve sposare: se non hanno lo stesso sentimento e se non hanno lo stesso pensiero, quel matrimonio crollerà. Questione di tempo, ma crollerà. Se essi non amano di parimenti di servire il Signore, prima o poi il loro matrimonio crollerà. Se essi quindi non hanno un filo comune, non potranno andare avanti. Così è anche nelle chiese. La Scrittura ci dice chiaramente che Atti degli Apostoli ci mostra che la Chiesa primitiva erano di pari sentimento, avevano tutto in comune. E così, fratelli, è figura del vero. Noi dobbiamo essere tutti quanti uniti nello stesso pensiero e nello stesso sentimento per vedere realizzato Atti degli Apostoli, dove lo Spirito Santo cadde sopra la Chiesa. E così lui segue quella che è la volontà del Padre. Scende nel Giordano, si fa battezzare, ubbidienza. Da lì, dice la scrittura, Evangelo di Luca capitolo 4, viene condotto nel deserto, l'abbiamo visto questa settimana, viene provato, tentato in ogni modo e maniera, e lui ne esce vittorioso. Si sta identificando col pensiero e il sentimento del Padre. Continua, cari, nella grazia e opera potenti operazioni. Ma tutto questo lo porterà in un passaggio importante. Lo porterà nel Getsemane. E nel Getsemane lui dovrà totalmente spogliarsi di ogni sorta di suo personale pensiero ideale. Ed egli ad un certo punto dice al Padre: Padre, se ti è possibile, fa che questo calice oltrepassi da me, ma pur non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta, come per dire: io accetto la tua completa volontà. E qui questa mattina la scrittura ci dice che egli, dopo aver fatto questo, si fa spingere dallo Spirito Santo e viene offerto come agnello di Dio, come sacrificio potente. Lo Spirito Santo lo ha sospinto fino al Calvario. Sapete dove troviamo una stretta analogia? Abramo fu chiamato al sacrificio del suo figliolo ed egli non risparmiò il suo figliolo, ma quando lo stava per sacrificare Dio vide il suo cuore. Questa era una figura del padre che doveva permettere il sacrificio del figliolo, e così lo fermò, ma lo Spirito Eterno di Dio, per amore di questa generazione, ha sospinto il figliolo, il corpo, il tabernacolo, affinché fosse sacrificato. E così egli fu offerto, come troviamo, attraverso lo Spirito Eterno. E noi troviamo nel Calvario, fratelli, il corpo della parola, il sangue ristabilitore di tutte le generazioni. Quindi il sangue della redenzione, della nostra purificazione, e troviamo l'atto d'amore dello Spirito Eterno che sacrifica il suo figliolo per compiere ciò che è scritto: grande è il mistero della pietà, il Dio è stato manifestato in carne. E continua dicendo: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Perché è chiamato figliolo? Perché quanto allo Spirito Eterno, esso è eterno, non ha origine neppure fine. Ma quanto a Gesù Cristo, il tabernacolo ha un'origine. Egli quindi è chiamato il principio della creazione di Dio. E per questo viene chiamato figliolo, figliolo proceduto dal Padre, unigenito, dove è stato riversato tutto quanto lo Spirito di Dio. Ma per tutto questo egli ha dovuto passare non soltanto il Giordano del battesimo, ma come Elia, vi ricordate quando abbiamo fatto questo stretto parallelo? Egli ha dovuto passare anche il Giordano. E noi sappiamo che solo dopo il Giordano Elia può entrare potente nel cielo attraverso quello che fu il rapimento di quel tempo, figura del rapimento dell'ultimo tempo. Così il Cristo doveva vincere sul duro legno della croce, passare il Giordano, e dice la scrittura: la morte non lo ha potuto trattenere, poiché egli è resuscitato ed è salito nella gloria, ed egli è la primizia, egli è entrato nei cieli per presentare non il sangue di animali, ma il sangue puro. Atti degli Apostoli è scritto: Dio ha salvato e raccolto le generazioni attraverso il suo sangue, il sangue dell'Iddio vivente, un sangue puro. Ora, questa è figura di quello che deve anche avvenire all'interno della Chiesa, perché Gesù è una figura anche della Chiesa. Lui è stato identificato al Padre, al che oggi possiamo vedere nel libro dell'Apocalisse che Giovanni vide il Cristo ripieno di fuoco, ripieno di quello Spirito Santo, gli occhi come torce. E quando la scrittura ci mostra che egli torna sopra le nuvole, non dice: ecco, loro tornano sopra le nuvole, ma parla di quel re che tornerà quale unico Dio, perché lo Spirito è dentro di lui. E dice la scrittura: ecco, egli viene sopra le nuvole. Lo sposo ritorna. Questa stretta identificazione indica abbandono della propria razionalità, abbandono dei propri sentimenti, abbandono della propria intelligenza, abbandono dei propri progetti. E possiamo continuare chissà quanto, egli imparò come agnello che non aveva più il controllo di se stesso, ma doveva essere condotto dallo Spirito anche sino a quello che è la morte. E così, cari nella grazia, egli è lo stampo perfetto dal quale le generazioni future, noi siamo venuti fuori e continuiamo a venire fuori. Ma dobbiamo essere identificati in questo, cioè dobbiamo prendere quella piena coscienza, cari nella grazia, di voler camminare secondo come lui vuole. Per essere purificati, dice qui la scrittura, attraverso il sangue dell'agnello, non soltanto nel nostro corpo, ma soprattutto nella nostra coscienza. Sapete che la coscienza degli uomini è morta, la coscienza degli uomini non sente più manco il peccato, si è addormentata come avvenne al tempo di Davide. Ma come fu per Davide, Dio mandò il profeta Gad e il profeta denunziò il peccato e risvegliò, cari nella grazia, la condizione peccaminosa di Davide e la sua coscienza che si era addormentata, e lo ricondusse a quello che è il miserere dei salmi, cioè a fare confessione dei suoi peccati. Per come è scritto nella parola di Dio: quandunque i tuoi peccati fossero più rossi dello scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. E così oggi Dio si serve dei predicatori del nuovo patto per predicare un messaggio che deve scuotere la coscienza degli uomini, che deve riconoscere che nessun uomo è giusto, ma come dice la lettera ai Romani, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ma continua quel verso dicendo: ma sono gratuitamente giustificati attraverso il sangue dell'agnello. E allora sorella, allora fratello, non c'è peccato che possa trovare un ostacolo davanti al Signore, a colui che ti perdona. Gesù si fece condurre dallo Spirito Santo, ma la conclusione di questo messaggio dice: siamo pronti noi a farci condurre dallo Spirito Santo per essere identificati in Cristo, per diventare anche noi il corpo dell'Iddio potente che è Cristo Gesù, per essere identificati in Lui? Per il mortale, come dice Paolo, essere assorbito dalla vita, ciò significa morire. Morire alla nostra ragione, morire alla nostra mente irrazionale, morire ai nostri sentimenti, morire alle nostre vedute, morire al nostro orgoglio. Spesso sento dire: ma il Signore si usa dei caratteri. Cari nella grazia, Dio non vuole i nostri caratteri, Dio vuole il carattere dell'Iddio vivente, del Signore Gesù Cristo. Paolo non dice: sono io col mio carattere che vivo, ma dice: io sono morto e quello che io vivo, lo vivo per l'innanzi a Cristo. Spesso si fa sfoggio, si cerca di presentare noi stessi e i nostri caratteri rudi, ma presentiamo piuttosto Cristo, colui che nella croce ci dà il più grande insegnamento di tutti, colui che vince la ragione di qualsiasi uomo che ha sofferto e dice: perdona loro perché non sanno quel che fanno. Non so a voi, ma io voglio applaudire questo degno amore, questo supremo amore. Alleluia, gloria a Dio. Ah, da ieri che lo Spirito di Dio mi parla e mi dice continuamente che la gente non si può portare al servizio con i rimproveri, non si può soggettare la gente con le obbligazioni pastorali per dire: tu devi fare questo, tu devi fare quest'altro. Ma il Signore continuamente mi dice: è un affare di cuore, è un affare di sentimento. Se io amo mia moglie o se una donna ama suo marito, non lo fa, fratelli, perché c'è qualcosa che la obbliga, ma perché liberamente sente nel cuore l'amore. E così è servire Dio nel campo della predicazione, nel campo del diaconato, nel campo di venire nella casa del Signore. Se non c'è l'amore, fratelli e sorelle, quello che è il servizio diventa semplicemente un obbligo. E se poi noi saliamo su un pulpito per fare vedere la nostra statura, per fare vedere le nostre belle parole, anche quello non è l'espressione di Corinzi capitolo 13. Ma Corinzi capitolo 13 ci dice che anche se il pastore Piero Zanca parla in altre lingue, conosce potenti misteri, darebbe il suo corpo ad ardere, se non ha carità, ciò non serve a nulla. Ma morire allora per un prossimo non è carità? Se tu lo fai semplicemente per apparenza, se tu lo fai per una missione personale, non hai compreso niente per l'Evangelo. Ma dice la Scrittura che Gesù camminava, vedeva il paralitico, vedeva il bisognoso ed egli provava compassione, cioè lui viveva la sofferenza altrui e sentiva il bisogno di operare, sentiva il bisogno di dare qualcosa di aiuto a quell'altro. Ecco fratelli, non si tratta di compiere la guarigione e dire: oh, io sono un potente uomo usato da Dio. No fratelli, io ho 50 anni di ministero, io ho 40 anni di ministero, non serve a niente se ciò non viene fatto con amore e con lealtà. Occorre un trasporto d'amore nel vedere i fratelli, le sorelle, le pecore e dire: io piango perché loro sono nella necessità. Gloria al Signore. Cari nella grazia, tutto ciò deve farci ragionare che Dio non vuole dei robot. Se questo è il tuo pensiero, se tu pensi che Dio è sul suo trono con lo scettro e vuole che tu sei il suo suddito, hai sbagliato totalmente. Dio cerca una sposa che lo ama, perché è scritto nel libro dei Proverbi: figlio mio, dammi il tuo cuore. E lo spirito e la sposa, libro dell'Apocalisse, dicono: vieni. E a chi oda dica: vieni. E amore, quando noi diciamo e seguiamo questa guida che ci porta dal libro della Genesi fino al libro dell'Apocalisse, vediamo che il primo uomo compì un sacrificio potente, che fu quello di un animale sgozzato davanti a Dio. Ma pensate che era soltanto perché lui aveva avuto la rivelazione che occorreva il sangue sparso? Abbiamo molte volte detto questo, che Abele ebbe la rivelazione di quello che doveva essere il puro sacrificio, ma non fu soltanto un problema di rivelazione. Quindi potremmo dire: ecco, la Chiesa ha la rivelazione di come arrivare alla salvezza. Ma ci fu qualcosa ancora legato a questo, perché voi vedete che a Caino dice: il peccato sta lì, ti bussa con le sue passioni, ma tu lo devi dominare. Quindi Dio stava esaminando, oltre a quello che era il sacrificio esterno, stava guardando la sua vita interiore. Vide che in Abele c'era la dedicazione, espressa con parole importanti, che si chiama vocazione, amore verso lo sposo. Abele amava il Signore, Caino voleva soltanto l'esaltazione. Ora, se un uomo ha soltanto esaltazione, non potrà gustare la potente opera di Dio. Occorre amore, amore potente, occorre l'amore di capitolo 13, occorre l'amore descritto in Apocalisse, dove dice: e lo spirito e la sposa dicono: vieni. Se non c'è questo amore, anche se tu hai la rivelazione del sacrificio con lo spargimento, quindi anche se hai la conoscenza ottima della parola di Dio, ma se non c'è amore, tutto ciò non avrà successo nella tua vita, ma ti troverai come Caino, imbandito all'interno della Chiesa, ma senza frutto. Concludo dicendo che se oggi, parlando a livello mondiale, la Chiesa non prega, è perché non ha l'amore autentico. Se la Chiesa non sente il bisogno di evangelizzare, è perché non ha amore verso Dio appieno. Se la Chiesa non sente più la necessità di andare al culto, è perché non ha amore verso Dio. Se la corale, sto parlando perché il messaggio va in tutto il mondo e quindi parlo in modo generale, se la corale non sente la gioia di servire il Signore, è perché non ha amore verso Dio. Non dico totalmente, ma dico: se c'è un parametro che va da 1 a 10, si è ridotto a 4, perché riesce addirittura a farsi sovvertire da quelle che sono le cose del presente secolo. Pensate che il pastore può dare l'amore? No. Essere innamorati è qualcosa che si porta interiormente. Nessun uomo può dire ad un altro uomo: ti devi innamorare di tale donna. Impossibile. sarebbe soltanto qualcosa di carnale, ma l'amore viene spontaneo e io non posso creare la spontaneità. Ma se sei una pecora del Signore predestinata, questa spontaneità prenderà sempre più forza. Tu potrai dire quest'oggi: ma io mi sento indebolita. Ebbene, c'hai una potente soluzione scritta nella parola di Dio, che dice Romani, dice chiaramente la lettera ai Romani, che l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. E sapete lo Spirito Santo come scende nella nostra vita? Attraverso la preghiera. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare e potenzierà l'amore suo nella tua vita, e non ti importerà più niente, anche se sei in fallimento, anche se hai perso la famiglia, anche se hai perso tutto, perché la scrittura dice: cercate in primo il regno e la sua giustizia e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza. Chi ama madre, padre, moglie, figli più di me non è degno di me. Lascia ogni cosa, prendi la tua decisione e di: da questo momento io voglio essere una colonna di Dio, perché ho trovato l'amore della mia vita, e questo amore si chiama Gesù, e non lo posso paragonare né a un amore familiare, non lo posso paragonare né alla ricchezza di questa terra. Ma come dice l'Evangelo di Luca capitolo 4, che Gesù disse a Satana: l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dal Signore. Vogliamo applaudire in questa mattina il Signore e vogliamo dire a Gesù: ti amo e ti voglio servire, non perché un uomo mi obbliga, non perché qualcuno me lo deve dire, ma perché lo sento nel mio cuore e voglio dirti: ti amo di vero cuore. E a Lui sol savio diamo gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen.